Paragrafo terzo. La vittoria delle forze conservatrici. Le repubbliche di Venezia e di Roma. La sconfitta del re ridiede vigore ai democratici, che facevano leva non sulla guerra regia, ma sull'insurrezione popolare. Venezia, che già aveva proclamato la repubblica, si preparò a sostenere ad oltranza l'attacco degli austriaci. A Roma e a Firenze cominciarono violente agitazioni popolari. Il Papa, che era ormai in aperto contrasto con il movimento liberale, decise di abbandonare la città e si rifugiò a Gaeta, sotto la protezione di Ferdinando II. Là lo raggiunse il Granduca di Toscana, Leopoldo d'Asburgo, Lorena, quando a Firenze si formò un governo democratico. A Roma, in assenza del Papa, fu eletta a suffragio universale maschile un'assemblea costituente, che dichiarò decaduto il papato e proclamò la Repubblica Romana, 9 febbraio 1849. Provvisoriamente il potere fu assunto da un triumvirato, un comitato di tre uomini, del quale fece parte anche Giuseppe Mazzini. Subito si cominciò a preparare una Costituzione democratica, la prima della storia d'Italia, che però non entrò mai in vigore. La repressione in Italia. Dopo la sconfitta di Carlo Alberto a Novara, infatti, cominciò la repressione e la sorte di tutti i governi provvisori italiani fu segnata. L'Austria si riconquistò tutte le città lombarde che si erano ribellate, fra cui Brescia, che resistette eroicamente 10 giorni. Nel maggio 1849 un esercito austriaco occupò la Toscana, dove poté ritornare il Granduca Leopoldo. Nello stesso mese Ferdinando II portò a termine la riconquista della Sicilia, che si era staccata da Napoli proclamandosi indipendente. Il crollo delle repubbliche di Roma e Venezia. Restavano in armi Roma e Venezia. Per ricollocare il Papa sul trono si mobilitarono la Francia, l'Austria e il Regno delle Due Sicilie. In difesa della Repubblica Romana accorsero volontari da tutte le parti d'Italia. C'erano fra i tanti patrioti Giuseppe Garibaldi, che già aveva combattuto per l'indipendenza dell'America Latina ed era tornato per partecipare alla prima guerra contro l'Austria, e Goffredo Mameli, il poeta genovese che scrisse le parole dell'inno Fratelli d'Italia, il futuro inno nazionale italiano. Un folto numero di donne, fra cui Anita Garibaldi e la lombarda Cristina di Belgioioso, combatterono a fianco degli uomini o prestarono servizio negli ospedali da campo. Agli inizi di giugno i francesi attaccarono in forze e nella città assediata i combattimenti infuriarono per un mese intero. Infine, il 3 luglio 1849, vista impossibile ogni resistenza, i triumviri ordinarono la resa e i francesi restaurarono a Roma il potere temporale dei papi. Venezia resistette ancora più di un mese, ma poi assediata, canoneggiata, priva di viveri e colpita da un'epidemia di colera, fu costretta ad arrendersi. Gli austriaci vi entrarono il 26 agosto. Il fallimento delle insurrezioni europee. Dal resto d'Europa non giungevano notizie migliori. In Germania l'Assemblea di Francoforte, eletta a suffragio universale nella Confederazione Germanica, tentò di formare un regno federale sotto la guida del re di Prussia, ma questi rifiutò la corona perché gli veniva offerta da un'assemblea popolare nata dalla rivoluzione. Nell'impero asburgico resisteva ancora l'Ungheria. Al debole imperatore Ferdinando I era successo il nipote Francesco Giuseppe, che aveva solo 18 anni, ma era energico e autoritario. Egli ottenne l'aiuto dello zar di Russia e fra agosto e settembre 1849 le forze ungheresi furono sconfitte. La Francia da Repubblica a Impero. In Francia, infine, era stato eletto presidente della Repubblica Luigi Napoleone Bonaparte, un nipote del grande Napoleone. Questi, in gioventù, aveva avuto simpatie per i carbonari, ma era un uomo ambizioso e non voleva perdere la sua popolarità né i suoi elettori. Così, nel 1849, per conservare i voti dei cattolici francesi, timorosi per la sorte del Papa, inviò truppe a reprimere la Repubblica Romana. Nel 1851, con il sostegno dell'esercito, pose fine alla Repubblica. Poi, dopo un plebiscito popolare a lui molto favorevole, diede alla Francia una nuova Costituzione che riconosceva al presidente, cioè a lui stesso, grandi poteri. Un anno più tardi, un nuovo plebiscito, a suffragio universale maschile, approvò con una maggioranza schiacciante la rinascita dell'impero. Per sottolineare la discendenza dal grande Napoleone, l'ex carbonaro prese il nome di Napoleone III e diede vita a un governo autoritario e conservatore. Imparo a leggere il testo di un inno nazionale. Fratelli d'Italia fu scelto come inno nazionale italiano nel 1946, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando fu proclamata la Repubblica Italiana e l'ultimo re di Casa Savoia dovette andare in esilio. A quel tempo l'inno aveva già quasi 100 anni. Era stato composto nel 1847, in pieno Risorgimento, con il titolo di Canto degli Italiani. L'autore era il giovane poeta e patriota genovese Goffredo Mameli, che partecipò alla prima guerra d'indipendenza e alla difesa della Repubblica Romana nel 1849. Qui fu ferito e morì, poco più che 20enne, dopo una crudele agonia. L'inno, musicato dal genovese Michele Novaro, divenne immediatamente popolare sia per i sentimenti patriottici che esprimeva, sia per il suo ritmo incalzante e impetuoso. Lo stesso Giuseppe Verdi, nel suo Inno delle Nazioni del 1862, scelse come simbolo della patria non la Marcia Reale, che era allora l'inno ufficiale del Regno d'Italia, ma proprio il Canto degli Italiani di Mameli e di Novaro. L'inno è ricco di riferimenti a personaggi e a episodi eroici della storia patria, notissimi ai patrioti del Risorgimento, ma al giorno d'oggi più difficili da comprendere. Il termine fratelli è usato per indicare tutti i figli dell'Italia, immaginata come comune madre. L'Italia si ridesta dopo una lunga soggezione allo straniero e indossa l'elmo che fu di Scipione l'Africano, il generale romano che sconfisse le truppe di Cartagine nel corso delle guerre puniche. A lei, armata e pronta alla battaglia, la vittoria porge la chioma, perché le venga tagliata, secondo l'uso antico di tagliare i capelli alle schiave. Essa, infatti, per volere divino, fu sempre schiava di Roma vittoriosa. Alla chiamata della nuova Italia, gli italiani devono accorrere in armi, pronti a morire per la patria. Per secoli gli italiani furono calpestati e oppressi dallo straniero a causa delle loro divisioni. Ora dovranno raccogliersi sotto un'unica bandiera, guidate da un'unica comune speranza, quella di essere uniti e indipendenti. Dio è dalla parte dei popoli oppressi. I patrioti giurano di liberare la patria e, uniti da Dio, non potranno essere sconfitti. Il poeta allude a episodi e personaggi in gran parte romanzati, Battaglia di Legnano, Francesco Ferrucci, Balilla, i Vespri siciliani, che appartengono a tempi diversi della storia e qui sono accomunati solo dalla volontà tutta risorgimentale di trovarvi riferimenti ai fatti dell'Ottocento. Con la battaglia di Legnano, i comuni della Lega Lombarda riportarono nel 1176 una netta vittoria sulle forze dell'imperatore tedesco Federico I Barbarossa. Ferruccio è Francesco Ferrucci, la cui morte a Gavinana nel 1530 segna nel pensiero risorgimentale la morte delle libertà comunali e l'inizio dell'oppressione straniera sull'Italia. Secondo la tradizione Balilla è il ragazzo genovese Giovanni Battista Perasso che, scagliando un sasso contro un ufficiale austriaco nel 1746, dette il via alla rivolta che liberò la città dagli austriaci.